Questa opera può essere ascoltata gratuitamente. Ne è vietato l'uso anche in parte per scopi commerciali. Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi. Lettura integrale di Ginzo Robigins. Introduzione. L'istoria si può veramente definire una guerra illustre contro il tempo, perché togliendogli di mano gli anni suoi prigionieri, anzi già fatti cadaveri, li richiama in vita, li passa in rassegna e li schiera di nuovo in battaglia. Ma gli illustri campioni, che in tal arringo fanno messe di palme e d'allori, rapiscono solo che le sole spoglie più sfarzose e brillanti, imbalsamando co loro inchiostri le imprese de principi e potentati, e qualificati personaggi, e trapuntando col lago finissimo dell'ingegno i fili d'oro e di seta che formano un perpetuo ricamo di azioni gloriose. Però alla mia debolezza non è lecito sollevarsi a tali argomenti, e sublimità pericolose con aggirarsi tra labirinti de politici maneggi et il rimbombo de bellici oricalchi. Solo che, avendo avuto notizia di fatti memorabili, se ben capitorno a gente meccaniche e di piccolo affare, mi accingo di lasciarne memoria a posteri, con far di tutto schietta e genuinamente il racconto, ovvero sia relazione, nella quale si vedrà in angusto teatro luttuose tragedie d'orrori e scene di malvagità grandiosa, con intermezzi di imprese virtuose e buontà angeliche, opposte alle operazioni diaboliche. E veramente, considerando che questi nostri climi, sino sotto l'amparo del re cattolico nostro Signore, che è quel sole che mai tramonta e che sopra di essi, con riflesso lume, qual luna giamai calante, risplenda l'eroe di nobil prosapia, che pro tempore ne tiene le sue parti, e gli amplissimi senatori quali stelle fisse, e gli altri spettabili magistrati, quali erranti pianeti, spandino la luce per ogni dove, venendo così a formare un nobilissimo cielo. Altra causale trovar non si può del vederlo tramutato in inferno d'atti tenebrosi, malvagità e sevizie che dagli uomini temerari si vanno moltiplicando, se non se arte e fattura diabolica, atteso che l'umana malizia per sé sola bastar non dovrebbe a resistere a tanti eroi che con occhi d'argo e bracci di briareo si vanno trafficando per li pubblici emolumenti. Per lo che, descrivendo questo racconto avvenuto nei tempi de mia verde stagione, a benché la più parte delle persone che vi rappresentano le loro parti sino sparite dalla scena del mondo, col rendersi tributari delle parche, pure per degni rispetti si tacerà li loro nomi, cioè la parentela, et il medemo si farà de luoghi, solo indicandoli territorii generaliter. Né alcuno dirà questa sì imperfezione del racconto, e deformità di questo mio rozzo parto, a meno questo tale critico non sii persona affatto digiuna della filosofia, che quanto agli uomini in essa versati, ben vedranno nulla mancare alla sostanza di detta narrazione. Imperciò che, essendo cosa evidente, e da verun negata, non essere i nomi se non puri purissimi accidenti, ma quando io avrò durata l'eroica fatica di trascriver questa storia da questo dilavato e graffiato autografo, e l'avrò data, come si suol dire, alla luce, si troverà poi chi duri la fatica di leggerla? Questa riflessione dubitativa, nata nel travaglio del decifrare uno scarabocchio che veniva dopo accidenti, mi fece sospender la copia e pensar più seriamente a quello che convenisse di fare. «Ben è vero», dicevo tra me, scartabellando il manoscritto, «ben è vero che quella grandine di concettini e di figure non continua così alla distesa per tutta l'opera. Il buon secentista ha voluto sul principio mettere in mostra la sua virtù, ma poi, nel corso della narrazione, e talvolta per lunghi tratti, lo stile cammina ben più naturale e più piano. Sì, ma com'è dozzinale, com'è sguaiato, com'è scorretto. Idiotismi lombardi a iosa, frasi della lingua adoperate a sproposito, grammatica arbitraria, periodi sgangherati. E poi qualche eleganza spagnola seminata qua e là. E poi, che peggio, nei luoghi più terribili o più pietosi della storia, a ogni occasione de citar meraviglia, o di far pensare a tutti quei passi, insomma, che richiedono bensì un po' di retorica, ma retorica discreta, fine, di buon gusto, costui non manca mai di metterci quella sua così fatta del proemio. E allora, accozzando con un'abilità mirabile le qualità più opposte, trova la maniera di riuscir rozzo insieme e affettato nella stessa pagina, nello stesso periodo, nello stesso vocabolo. Ecco qui, declamazioni ampollose, composte a forza di solecismi pedestri, e dappertutto quella goffaggine ambiziosa, che è il proprio carattere degli scritti di quel secolo in questo paese. In vero, non è cosa da presentare a lettori d'oggigiorno. Son troppo ammaliziati, troppo disgustati di questo genere di stravaganze. Meno male che il buon pensiero m'è venuto sul principio di questo sciagurato lavoro, e me ne lavo le mani. Nell'atto però di chiudere lo scartafaccio, per riporlo, mi sapeva male che una storia così bella dovesse rimanersi tuttavia sconosciuta, perché in quanto storia può essere che al lettore ne paia altrimenti, ma a me era parsa bella, come dico, molto bella. Perché non si potrebbe, pensai, prendere la serie dei fatti da questo manoscritto e rifarne la dicitura? Non essendosi presentato alcun obiezion ragionevole, il partito fu subito abbracciato. Ed ecco l'origine del presente libro, esposta con un'ingenuità pari all'importanza del libro medesimo. Taluni però di quei fatti, certi costumi descritti dal nostro autore, c'eran sembrati così nuovi, così strani, per non dir peggio, che prima di prestargli fede abbiamo voluto interrogare altri testimoni, e ci siamo messi a frugar nelle memorie di quel tempo, per chiarirci se veramente il mondo camminasse allora a quel modo. Una tale indagine dissipò tutti i nostri dubbi. A ogni passo ci abbattevamo in cose consimili e in cose più forti. E quello che ci parve più decisivo, abbiamo perfino ritrovati alcuni personaggi dei quali, non avendo mai avuta notizia fuorché dal nostro manoscritto, eravamo in dubbio se fossero realmente esistiti. E all'occorrenza citeremo alcune di quelle testimonianze per procacciar fede alle cose alle quali, per la loro stranezza, il lettore sarebbe più tentato di negarla. Ma rifiutando come intollerabile la dicitura del nostro autore, che dicitura vi abbiamo noi sostituirla? Qui sta il punto. Chiunque, senza esser pregato, si intromette a rifar l'opera altrui, si espone a rendere uno stretto conto della sua, e ne contrae in certo modo l'obbligazione. È questa una regola di fatto e di diritto, alla quale non pretendiamo punto di sottrarci. Anzi, per conformarci ad essa di buon grado, avevamo proposto di dar qui minutamente ragione del modo di scrivere da noi tenuto. E a questo fine siamo andati, per tutto il tempo del lavoro, cercando di indovinare le critiche possibili e contingenti, con intenzione di ribatterle tutte anticipatamente. Né in questo sarebbe stata la difficoltà, giacché, dobbiamo dirlo a onor del vero, non ci si presentò alla mente una critica che non le venisse insieme una risposta trionfante, di quelle risposte che non dico risolvono le questioni, ma le mutano. Spesso anche, mettendo due critiche alle mani tra loro, le facevam battere l'una dall'altra, o esaminandole ben a fondo, riscontrandole attentamente, riuscivamo a scoprire e a mostrare che così opposte in apparenza eran però d'uno stesso genere. Nascevan tutte e due dal non badare ai fatti e ai principi su cui il giudizio doveva essere fondato. E messele con loro gran sorpresa insieme, le mandavamo insieme a spasso. Non ci sarebbe mai stato autore che provasse così ad evidenza d'aver fatto bene. Ma che, quando siamo stati al punto di raccapezzar tutte le dette obiezioni e risposte, per disporle con qualche ordine, misericordia, venivano a fare un libro. Veduta la qualcosa, abbiam messo da parte il pensiero, per due ragioni che il lettore troverà certamente buone. La prima, che un libro impiegato a giustificarne un altro, anzi lo stile di un altro, potrebbe parer cosa ridicola. La seconda, che di libri basta uno per volta, quando non è d'avanzo.